prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Giornalista del Fatto Quotidiano. In passato ha lavorato al Mondo, all'Europeo, a Diario, a Danno Zero. Collabora a Micromega e dirige Omicron, l'osservatorio milanese sulla criminalità organizzata al nord. Ha lavorato anche per la radio, la TV, il cinema, il teatro. Tra i suoi libri, Campioni d'Italia, 2002, Il Grande Vecchio, 2009, Se Telefonando, 2009, Il Celeste, Ascesa e Declino di Roberto Formigoni, 2012. Con Davide Milosa ha scritto Le Mani sulla Città, 2011, e con Peter Gomez e Marco Travaglio Mani Sporche 2007 e Mani Pulite 2012. Il suo ultimo libro è Ruby, Sesso e Potere ad Arcore, graphic novel realizzata con Manuela D'Alessandro e Luca Ferrara.
Buongiorno, lunedì 16 marzo 2015, inizia la settimana, inizia anche la mia conduzione qui a prima pagina insieme con voi, cari ascoltatori. Oggi non c'è un titolo che si impone sulle prime pagine dei giornali in maniera diretta e trasversale alle varie testate, ma ci sono varie questioni politiche, economiche e anche internazionali che prendono le prime pagine. Per esempio la Stampa decide di aprire con strage di cristiani, il Papa fermateli, decine di morti e feriti, Francesco dice il mondo cerca di nascondere la persecuzione dei fedeli, il Vaticano siamo di fronte a un genocidio, se necessario usare anche la forza contro l'ISIS. Anche il Secolo XIX apre con questo, il Papa, due punti, basta con le stragi di cristiani, i talebani uccidono in Pakistan, il Vaticano grida al genocidio. Così pure il Giornale, la minaccia islamica, il pugno del Papa, 15 fedeli trucidati e 80 feriti in due chiese del Pakistan. Invece alle questioni politiche e politico-giudiziarie dedica la sua apertura il Corriere della Sera, legge Severino da rivedere sì di Cantone e bruti attacchi vergognosi a Boccassini. La Repubblica decide di aprire invece con richiamando in prima una vasta intervista al ministro Madia. Madia, lo Stato licenzierà i dirigenti inadeguati, la CGIL gela Landini. Repubblica mette insieme due elementi di cui poi renderemo conto durante la lettura dei giornali. Anche il Messaggero dice sindacati scontro sulla riforma, l'ipotesi di Palazzo Chigi di una legge su rappresentanza e trasparenza, spacca CGIL, CISL e UIL. Anche di questo poi vedremo. Il Giorno, quotidiano nazionale, apre invece su un'inchiesta condotta dal quotidiano, stretta sul mattone di Stato. L'Italia ha 60 miliardi di patrimonio, ma ne paga uno di affitti ai privati. Poi vedremo. Il Fatto Quotidiano del lunedì, che è un numero lunedì diverso da quello degli altri giorni, apre con un reportage dal titolo Disonore al merito, storie di uomini e donne che hanno fatto il loro dovere, hanno denunciato scandali, invece di un premio hanno ricevuto una punizione. Il Sole 24 Ore, casa l'altalena dei prezzi, lancia la caccia agli affari, le rilevazioni del Sole 24 Ore sul valori medi immobiliari nei capoluoghi, che ci dicono che va bene Milano e Roma. E poi Italia Oggi, che dice che funziona il bonus Renzi. Il bonus Renzi funziona, già 76.000 aziende hanno richiesto l'esonero contributivo triennale sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato. E infine vi segnalo la prima pagina del Foglio Quotidiano, che il lunedì è un riporta articoli della settimana scorsa, ma che ha i due editoriali di giornata, quello di sopra firmato dalla ciliegia del nuovo direttore, che è dedicato a spiegare perché Renzi ha successo. Riforme, no carisma, no età, ma la chiave del successo renziano è una sola parola: contemporaneità. E sotto invece l'elefantino: come ha potuto scegliere il Matteo sbagliato e il suo gioco delle tre felpe, punto di domanda. La domanda è rivolta a Berlusconi, la vedremo poi. Queste le prime pagine. Cos'altro c'è allora nei giornali? Quali sono i temi? Cerchiamo di approfondirli e di raccontarli. Allora, a partire dal Corriere della Sera, vediamo un po' la questione politico-giudiziaria, le riforme attese e non ancora arrivate sulla corruzione. E l'editoriale del Corriere della Sera, è firmato da Gian Antonio Stella, e ha come titolo «I devoti della Dea Tangente», ma con un soprattitolo, con un occhiello molto significativo: «La legalità può attendere». Scrive infatti Gian Antonio Stella: «Cadono le braccia a vedere i travagli del governo, della maggioranza, delle camere nel portare finalmente in porto la legge anticorruzione. Mille volte promesse, mille volte rinviata, mese dopo mese, settimana dopo settimana, un tormentone che vede improvvisi scoppi di frenesia subito in aula a ogni ondata di arresti dopo Expo, Mose, mafia alla vaccinara, e nuove pennichelle parlamentari appena ogni scandalo va in ammollo. Ammollo che ha finito per scandalizzare anche il presidente del Senato Pietro Grasso, nonostante ben conosca tempi, riti e liturgie. Eppure la guerra ai devoti della Dea Tangente, che portano a casa pane sporco, per dirla con Papa Francesco, non è solo un problema etico. Lo ha recentemente ripetuto l'ambasciatore a Roma John Phillips. A causa della lentezza della giustizia civile e della corruzione, ha detto Phillips, il valore degli investimenti diretti degli Stati Uniti da noi, in Italia, è meno della metà di quelli in Francia e un quarto di quelli in Germania. L'Italia è dietro Belgio, Spagna, Svezia e Norvegia, e nonostante sia la seconda economia manifatturiera d'Europa. Nell'ultimo atto d'accusa del governatore Ignazio Visco, ricorda anche Gian Antonio Stella nel suo editoriale, sul deficit di reputazione che ci sarebbe costato in pochi anni oltre 16 miliardi, quattro volte l'IMU sulla casa. E poi ancora, la Banca Mondiale, come ha ricordato il Sole 24 Ore, lo ha detto più volte: una vera guerra alla corruzione efficacemente aggredita porterebbe a un aumento del reddito superiore al 2,4%, con effetti benefici anche sulle imprese, che crescerebbero del 3% annuo in più. E Dio sa quanto ci servirebbe, commenta Gian Antonio Stella. Insomma, è una deriva angosciante, avvenuta soprattutto, piaccia o no, a certe comari del garantismo peloso negli anni successivi a Tangentopoli, quando si passò dal delirio spiritato per Tonino Di Pietro alla quotidiana demolizione dell'impianto repressivo. I numeri dicono che tra il 96 e il 2006, secondo l'Alto Commissariato per la lotta alla corruzione, poi sciolto nel 2008, le condanne per corruzione precipitarono da 1159 a 186, quelle per concussione da 555 a 56, quelle per abuso dati d'ufficio da 1305 a 45, e così via. Un alleggerimento sul fronte di corrotti e corruttori che ha portato ai dati che già i lettori del Corriere conoscono. Abbiamo un decimo dei colletti bianchi mediamente detenuti nelle altre carceri europee e un 35esimo di quelli imprigionati in Germania. Possiamo in questo contesto accettare nuovi rinvii di norme tanto attese? Questo si chiede nel suo editoriale di oggi sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella. Il Corriere della Sera racconta che il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone è intervenuto ieri dicendo c'è spazio per fare un tagliando alla legge Severino, in particolare sull'abuso d'ufficio si può fare una riflessione con una sentenza di primo grado. Intanto, e qui l'altro elemento, l'altro fatto che è avvenuto ieri, intanto a Milano il procuratore Edmondo Bruti Liberati difende il suo aggiunto Ilda Boccassini, attaccata reiteratamente in modo vergognoso dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato l'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby. E allora Cantone, Virginia Piccolillo lo racconta sul Corriere, dice c'è spazio per fare un tagliando alla legge Severino, apre a modifiche anche sull'incompatibilità per abuso d'ufficio, cioè oggi se sei condannato in primo grado anche per abuso d'ufficio, come è capitato a Vincenzo De Luca, vincitore delle primarie in Campania, sei fuori, non puoi entrare, non puoi accedere insomma a cariche elettive. Adesso Cantone dice sulla legge, sull'abuso d'ufficio potremmo vedere, insomma rivedere, fare un taglio, quello che lui chiama un tagliando. In realtà poi dice, ha specificato al Corriere che le cose su cui lui puntava quando diceva bisogna modificare, si può modificare la legge Severino, sono altre anche rispetto a quella che dice che determina l'incandidabilità dei politici condannati anche solo in primo grado. Perché? Si fa una gran confusione, dice Cantone al Corriere, perché la legge Severino è fatta da 4 norme. Le cause di ineleggibilità per me non vanno toccate, e quindi sembrerebbe far marcia indietro rispetto a quanto detto ieri sulla e invece possibilità di toccarle per quanto riguarda l'abuso d'ufficio. Lo spacchettamento di corruzione e concussione invece non sta funzionando, sul resto l'impianto va bene. Ecco, infatti una delle norme cambiate dalla Severino è appunto la divisione della concussione in due, la concussione per induzione e la concussione per costrizione, e ne sappiamo qualcosa perché ha determinato l'assoluzione di Berlusconi in Cassazione al processo Ruby. Ma dice Cantoni, sul resto l'impianto va bene, ho chiesto io che il governo si costituisse parte civile nel giudizio sulla costituzionalità della legge Severino, ma una valutazione, ribadisce comunque, sulla sospensione in primo grado in Parlamento il Parlamento la può fare. Dopodiché Virginia Piccolillo ci ricorda il calendario di questi giorni. Da oggi sul fronte della giustizia il Parlamento vivrà giornate infocate. Il DDL anticorruzione, dopo 2 anni di rinvii, approderà domani al Senato, al massimo mercoledì se la discussione sul divorzio breve si protrarrà. Vedremo che cosa succederà su questo fronte. Dalla Repubblica vi segnalo invece l'intervista alla Madia che dice saranno licenziati dirigenti pubblici inadeguati, niente Jobs Act per gli statali e ora soldi per i contratti. Il ministro della funzione pubblica Marianna Madia presenta la sua riforma, i manager saranno autonomi e indipendenti dalla politica, dice, da aprile la mobilità dei 20.000 dipendenti delle province, ci sarà una commissione super partes che deciderà i dirigenti adatti per un determinato incarico, dice la ministra, il reintegro nel pubblico impiego resterà il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato, a differenza che per gli altri per quanto riguarda dopo il Jobs Act, e poi dice aboliremo i co-co-co, ma per le assunzioni bisognerà attendere i prossimi 2 anni. Questi gli annunci della ministra. La politica, Ilvo Diamanti sulla prima pagina della Repubblica per la rubrichina Mappe, annuncia una nuova sinistra extraparlamentare, ed è l'altro caso, diciamo, del giorno. C'è Maurizio Landini che in qualche modo scende in campo, anche se non direttamente, lanciando un nuovo partito politico. Maurizio Landini ha annunciato la sua prossima discesa in piazza, più che in campo, scrive Ilvo Diamanti, a capo di un movimento di opposizione che ha già previsto una prima occasione per mobilitarsi. La manifestazione del 28 marzo contro le politiche economiche e sul lavoro del governo Renzi, per primo il Jobs Act. Non un partito, dunque, scrive Diamanti, non una lista in prospettiva elettorale, perché Maurizio Landini non è uno sprovveduto e sa che a sinistra in Italia non c'è spazio oggi, anche perché fino a ieri gran parte di questo spazio è stato occupato dal Partito Comunista e dai suoi eredi, il Partito Comunista prima e dopo Berlinguer ha presidiato il campo dell'opposizione in modo permanente e senza possibilità di alternativa fino alla caduta del muro. Berlinguer lo teorizzò apertamente: unica soluzione possibile, l'intesa con la DC, predestinata a governare, tradotta nel compromesso storico promosso negli anni 70 da Enrico Berlinguer e Aldo Moro. Ma, argomenta Ilvo Diamanti, il governo attualmente dispone, secondo diversi sondaggi, oltre a Demos anche Ipsos, di un consenso ancora elevato, ma non più maggioritario, intorno al 40%, questa sarebbe la quota che Diamanti attribuisce a Renzi. Tuttavia Renzi resta ancora il leader di gran lunga più stimato nel paese, apprezzato da oltre 4 italiani su 10, mentre il grado di fiducia nei confronti di Maurizio Landini è intorno al 25%, superato largamente da Matteo Salvini, sopra il 30%, ma anche da Giorgia Meloni, vicina al 30%. Per imporsi come riferimento dell'opposizione, la soluzione obbligata per Landini è dunque restare fuori dalla competizione partitica, fuori dal Parlamento, dove, peraltro, anche volendo, non potrebbe essere presente per un periodo non breve, visto che il ritorno alle urne non sembra vicino. Fuori dal Parlamento e dai partiti, però, ci sono due spazi, due luoghi dove Landini può agire per mobilitare l'opposizione e l'opinione pubblica. Il primo è, appunto, la società, in particolar modo l'area dei lavoratori, ma ancor più tra gli intellettuali che operano nel mondo della scuola, oltre ai pensionati, perché Landini non attrae tanto i giovani, ma le persone di età centrale e medio-alta tra i 45 e i 65 anni e gli anziani. Insomma, raccoglie la base tradizionale della sinistra, sfidata e indebolita fra i giovani e gli studenti dal Movimento 5 Stelle e fra i lavoratori dipendenti dalla Lega. Il secondo terreno di azione, scrive Ilvo Diamanti per Landini, è la comunicazione, in particolare la televisione, dove il segretario generale della FIOM CGL è una presenza fissa, invitato dovunque nei principali talk politici di tutte le reti nazionali, come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, perché garantiscono ascolto percentuale e anche di più. La loro apparizione alza lo share di un punto e anche di più. Un contributo importante, anzi irrinunciabile per i programmi di dibattito e approfondimento politico in tempi di declino degli ascolti. Così Landini, come soprattutto Salvini, alterna la piazza e la televisione. Dunque e conclude infine Diamanti, la coalizione sociale evocata da Landini mira a diventare coalizione politica che attrae le liste a sinistra del PD e l'area del disagio interna al PD. Magari non un partito, almeno per ora, domani si vedrà. Questo era Ilvo Diamanti. Vi segnalo dalla Repubblica un reportage di Bernardo Valli da Gerusalemme, il dilemma dei due stati nelle urne di Israele. Domani il paese al voto, per Amos Oz la decisione non è più rinviabile. Torno al Corriere per segnalarvi invece sempre sugli aspetti internazionali, ma che ci toccano da vicino perché poi il mondo è uno, un rapporto scritto da Giuseppe Sarcina sulla crescita, anzi sul blocco della crescita dello smog nel mondo. Più crescita e meno smog, svolta cinese per l'aria pulita. È un reportage che ci racconta appunto come siano stati bloccati i valori di inquinamento grazie alla Cina. È la prima volta in 40 anni e la crisi economica questa volta non c'entra, i gas serra non crescono più e il merito è della Cina. Vi segnalo ancora una questione che è su tutti i giornali di oggi, la prendo dal Corriere della Sera ma è un po' su tutti i giornali, e cioè già dalla prima pagina viene segnalata la lite tra Elton John e Dolce & Gabbana. Il cantante difende la fecondazione in vitro per le coppie gay, mentre gli stilisti italiani dicono che è fascista. L'intera pagina 19 del Corriere viene dedicata a questo. Elton John a Dolce & Gabbana: siete arcaici. Fecondazione e gay, gli stilisti avevano parlato di bimbi della chimica. C'è un'intervista fatta da Matteo Persivale a Stefano Gabbana, socio con Domenico Dolce, appunto della Dolce & Gabbana. L'indignazione di Stefano: Domenico ha le sue idee, crede nella famiglia classica, questi sono attacchi fascisti. Noi due abbiamo sempre vissuto la nostra sessualità privatamente, non abbiamo mai gridato, adesso ci mettono in bocca parole non nostre, saremmo contrari alle adozioni gay. Non è vero, Domenico ha semplicemente espresso la sua opinione sulla famiglia tradizionale e sulla fecondazione assistita, altri fanno scelte diverse, liberissimi, ma noi pretendiamo lo stesso rispetto. E gli chiede allora il giornalista: Stefano Gabbana, cosa ha pensato quando ha letto il commento di Elton John su Instagram e l'hashtag boycott Dolce & Gabbana, cioè l'invito a boicottare Dolce & Gabbana da parte di Elton John? Risponde Gabbana: non me l'aspettavo, non mi aspettavo da una persona che ritenevo intelligente come Elton John. Ma come? Predichi comprensione, predichi tolleranza e poi aggredisci? Tutto perché qualcun altro la pensa in modo diverso da te? E questo sarebbe un modo democratico di ragionare, illuminato? È ignorante, nel senso che ignora che esistono pensieri diversi dal suo, ugualmente degni di rispetto. Chiudiamo qui anche allora questa vicenda, questa polemica, e torniamo alla politica. Politica italiana, Salvini, e allora dal foglio vi leggo una parte del corsivo firmato con l'elefantino, ma naturalmente trattasi di Giuliano Ferrara, che dice: come ha potuto farlo? Il mio cruccio è semplice, trasparente, solare, dichiarato, scritto in largo anticipo. Come ha potuto farlo? Punto di domanda. Era alleato di un quarantenne serio, preparato, abile, simpatico, che gli assomiglia in tutto e per tutto, che ha conquistato il maggior partito della sinistra senza mai stargli addosso, senza mai compiacere il tic linciatorio che ha accompagnato questi sciagurati per 20 anni, che ha preso il potere da self-made man e che ha abolito l'articolo 18 e la Camusso, spedito Landini nella terra dei Podemos con Libera ed Emergency, da lui nemici giurati, moralistici della peggior specie. Come ha potuto, ve lo devo rivelare subito, altrimenti rischiate di non capire all'ascolto, è rivolto naturalmente a Silvio Berlusconi, e il dilemma è di aver scelto il Matteo sbagliato, invece del Matteo giusto, e cioè Matteo Renzi, Berlusconi avrebbe scelto il Matteo sbagliato, quello del gioco delle tre felpe. Continua infatti l'elefantino. Per anni, sempre riferito a Berlusconi, che non cita mai, aveva detto: ha la metà dei miei anni, è bravo, lo sento simile a me in tante cose, mi piacerebbe averlo dalla mia parte nel mio movimento. Un giorno dice di sentirsi tradito per una questione di metodologia delle scelte di un presidente della Repubblica, che ovviamente spettava al più forte. E allora che fa? Si allea con un trafelato quarantenne che è esperto soltanto nel gioco delle tre felpe, l'altro Matteo, che è poco nordista, un poco nordista e un poco nazionalista, che ha una faccina un poco losca, un'oratoria da trivio, che non si sa se sia degno dei suoi nuovi arcaici amichetti di casa Pound, che insegue la Le Pen mentre lei insegue l'Economist e sputazza sul Partito Popolare Europeista, che ne infila una dopo l'altra e vive in TV e prende miserabile consenso nei sondaggi. Il cancro della politica italiana, quando sono letti male, che posa nudastro e ascellare per i settimanali con cravatta verde, che ha una vanità da attacchino e comiziante, che ha dirazzato rispetto ai Bossi, ai Maroni, agli Zaia, e presto da questi verrà fatto fuori per impresentabilità sociale e politica. Conclude Giuliano Ferrara: come ha potuto farlo? Come ha potuto il CAV, il mio amico eterno, tutto istinto e intelligenza pronta dalle cose, l'uomo di Stato e di società e di bordello, che ha superato indenne la sequela di errori da lui stesso ben imposti, eroe popolare e pop, come ha potuto scegliere il Matteo sbagliato? E per un piccio, per un capriccio, per un risentimento che non ha fondamento alcuno nella realtà. Come ha potuto? Punto di domanda, e si conclude così. E allora, dopo questa rimpianto di Giuliano Ferrara, vediamo che cosa scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica. I sondaggi spaventano Salvini. Il fattore Tosi riapre la partita in Veneto, pressing sui berlusconiani, basta diktat leghisti o avremo mani libere. Il leader del Carroccio ammorbidisce i toni: con Forza Italia abbiamo ben governato e imminente un vertice, insomma, si vedrà, si potrebbe discutere di nuovo gli equilibri. Da Repubblica vi segnalo anche una cosa che ho trovato soltanto su Repubblica, è Riccardo Luna che ne scrive da Dubai, ed è il resoconto di un premio che viene chiamato il Nobel della scuola. È un premio da $1 milione da spendere in 10 anni, un po' a rate, che viene dato ai professori più bravi del mondo. Ebbene, ha vinto Nancy, la prof più brava del mondo. I miei ragazzi leggono 40 libri l'anno. È un insegnante degli Stati Uniti che ha vinto appunto questo Nobel della scuola, che in realtà si chiama Global Teacher Prize, vale $1 milione a rate per 10 anni, a patto di insegnare per almeno altri 5. È stata la più votata sul web, no, la più votata sul web è un'altra professoressa, una docente cambogiana che combina musica e informatica per fare lezioni di inglese e matematica ai ciechi. Invece Nancy, dagli Stati Uniti, nell'istituto che ha fondato nel 90, ha un'enorme biblioteca con oltre 10.000 volumi, sono i ragazzi a decidere i titoli, i ragazzi che appunto, dice con orgoglio, leggono, i suoi ragazzi leggono 40 libri all'anno. Poi ancora vi Segnalo sempre da Repubblica un'inchiesta che non abbiamo tempo di leggere, ma scritta da Graham Wood, dall'Islam all'Apocalisse, anatomia del califfato. Ecco che cos'è, che cosa vuole e come si può sconfiggere. Passiamo invece alla Stampa, dove vi voglio leggere una cosa che ho trovato con rilievo qui, anche se fa sponda con i dati del Sole 24 Ore. Il boom del mattone italiano. Col super dollaro gli americani a caccia di ville e palazzi. Ville, casali e palazzi in saldo. Gli americani tornano in Italia. Perché? Perché il dollaro, come sapete, si è valorizzato rispetto all'euro, quindi il super dollaro riaccende l'interesse dei compratori americani. Boom di richieste, e viene Giuseppe Bottero che ne scrive da Torino. Dice che il New York Times incorona Vernazza nelle Cinque Terre tra le 20 località da non perdere, ma ultima tendenza degli americani comprare a Monforte, La Morra e Barolo, cioè nelle Langhe. E poi il Financial Times invece indica Maratea in Basilicata, molto di moda Matera e Maratea. Questo dalla Stampa, mentre il Sole 24 Ore appunto dice che la ripresa delle compravendite, il recupero dei mutui e liquidità della BCE spingono il mercato immobiliare verso la ripresa dopo il ribasso medio dei prezzi del 20% registrato nelle maggiori città italiane tra il 2009 e il 2014. La situazione di fine ciclo, scrive il Sole, offre chance di acquisto ai potenziali acquirenti, anche se non sono americani dunque, che possono beneficiare della presenza di molti immobili invenduti sul mercato e del fatto che i prezzi non saliranno almeno per tutto il 2015. Nelle città i cali medi maggiori, oltre il 30%, si registrano a Catania, a Taranto, a Trieste, mentre Genova e Napoli, meno 8%, hanno tenuto meglio, ma è Roma e Milano che alcuni quartieri hanno addirittura invertito la tendenza. E questo mi fa saltare al Giornale, che dedica il suo controcorrente, il Giornale del lunedì, a, con un titolo piuttosto shock, le mani degli arabi sull'Italia, perché dice non solo gli americani, ci sono anche gli arabi che stanno comprando, gli emiri stanno comprando interi quartieri, compagnie aeree e molto altro. E c'è un'inchiesta di Angelo Allegri che è appunto intitolata La calata degli arabi, così gli emiri mettono le mani sull'Italia, interi quartieri cittadini. L'ultimo clamoroso è stato appunto il quartiere di Porta Nuova, quello dei grattacieli nuovi appena sorti a Milano, ma si comprano anche compagnie aeree, negozi, maison d'alta moda. I miliardari che sponsorizzano gli estremisti islamici stanno comprando di tutto, 5 miliardi di euro con questi soldi, la piovra araba sta comprando l'Italia, questo è il titolo del Giornale. Poi l'altro tema è quello che vi ho annunciato sulle prime pagine e anche nelle pagine interne dei quotidiani, è quello che abbiamo visto a che fare non soltanto con la scelta politica di Landini, politico-sociale di Landini, di scendere non in campo ma in piazza, ma anche la sfida del governo sul suo terreno. Lo prendiamo dal Messaggero, che ci apre proprio in prima pagina. Sindacati, scontro sulla riforma. L'ipotesi di Palazzo Chigi di una legge su rappresentanza e trasparenza. Allora, scrive il Messaggero, Diodato Pirone. Il governo rilancia la sfida al sindacato e subito scatta la rivolta del sindacato. Dopo l'addio alla concertazione e le polemiche dello scorso anno sulla scarsa trasparenza dei conti dei sindacati, ora torna ad affiorare lo spettro di una legge sulla rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori. È una sfida culturale, si lascia trapelare da Palazzo Chigi, che riguarda soprattutto l'effettiva forza dei sindacati, ma anche la trasparenza della vita interna dei partiti. In parole povere, l'esecutivo fa sapere di essere pronto ad applicare gli articoli 39 che riguarda i sindacati e 49 che riguarda i partiti della Costituzione, che prevedono leggi specifiche per regolare la vita di questi organismi così importanti. Al di là della sfida culturale, il governo sembra rispondere in questo modo al doppio guanto di sfida politico-sindacale, ma non partitico, appena lanciato dalla FIOM di Maurizio Landini con il varo della coalizione sociale. Quella di una legge che sulla forza effettiva dei vari sindacati è effettivamente una vecchia proposta della FIOM, che dunque Renzi pare voler sfidare sul suo stesso terreno strategico, quello della democrazia. Tuttavia, depurata dalle schermaglie politico-culturali, la questione della legge sulla rappresentatività reale dei sindacati resta avvolta in un polverone mediatico che nell'immediato non pare destinato ad avere sbocchi concreti. Allora forse è un'altra di quelle cose annunciate che poi resteranno lì. Vedremo, lo vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, chissà, forse nei prossimi mesi. Sul Messaggero sempre è Oscar Giannino a firmare in prima pagina un editoriale che, a partire proprio da questo annuncio, dice che bisogna fare chiarezza sui conti dei partiti perché hanno contributi opachi. Va cancellata l'anomalia dei bilanci finti dei partiti. Sarà davvero interessante capire a che cosa stia pensando il governo in merito ad una legge di attuazione degli articoli 39 e 49 che riguardano sindacati e partiti. Se fosse una mera ripicca del governo alla coalizione sociale cui lavora Maurizio Landini, sarebbe un grave errore. Serve un meditato intervento organico che codifichi norme di democrazia e trasparenza. I sindacati in Italia hanno sempre fatto politica collaterale ai vecchi partiti un tempo e ora con qualche difficoltà. Ma politica l'hanno sempre fatta, perciò la politica si è ben guardata dall'adempiere la Costituzione con una legge. E poi dice però anche i partiti hanno bilanci finti, bisogna ben venga una legge che metta chiarezza in questo. Ancora dal Messaggero vi segnalo una inchiesta, la firma Antonio Calite, nelle pagine interne, già richiamata in prima, perché sulle sprecopoli regionali, la sprecopoli delle regioni, la giungla dei bilanci con gli sprechi regione per regione. Indovinate qual è la regione più sprecona di tutti? È la Valle d'Aosta. Valle d'Aosta batte tutti, spende in convegni 5 volte la Lombardia, con cifre e elementi che potete trovare appunto in questa inchiesta a pagina 8 del Messaggero. Ancora dal secolo XIX vi voglio segnalare il reportage da Gerusalemme di Maurizio Molinari, anche questo è dedicato alle elezioni di domani in Israele. In Israele sfida l'ultimo voto, Netanyahu costretto a inseguire, il premier è superato dal centro-sinistra ma va all'attacco, niente concessioni ai palestinesi, domani le elezioni che potrebbero rappresentare una svolta storica per il paese. Il Giorno, quotidiano nazionale, ha la sua prima pagina dell'edizione del lunedì dedicata ad un'inchiesta che segnala che l'Italia ha 60 miliardi di patrimonio, ma ne paga, si parla di, diciamo, lo Stato, la Repubblica Italiana, di patrimonio immobiliare, eppure ne paga un miliardo in affitti ai privati, via all'operazione canone zero. Che cosa succede? Scrive Olivia Posani. Lo Stato italiano è pieno di case, eppure paga quasi un miliardo l'anno di affitto ai privati. Una incongruenza a cui da tempo si tenta di rimediare senza successo. Ora sembra essere arrivato il momento della svolta grazie al combinato disposto di una serie di provvedimenti. Innanzitutto il decreto legge targato Padoan varato ad aprile dello scorso anno. obbliga le amministrazioni dello Stato a presentare entro il 30 giugno un piano di razionalizzazione per ridurre del 50% i canoni di locazione passiva, cioè gli affitti che lo Stato paga, e del 30% gli spazi utilizzati. Chi non si adegua avrà minori trasferimenti economici. A guidare l'operazione sarà l'Agenzia del Demanio, che gestisce tutto il patrimonio dello Stato, 47.000 beni tra immobili e terreni agricoli per un valore complessivo di 60 miliardi. Attenzione però, non tutti gli affitti potranno essere ridimensionati, e viene spiegato insomma questo piano di tagli entro giugno a fronte di un patrimonio di 60 miliardi. Vi ho tempo ancora per citarvi, sempre dal Giorno, un giallo sul progresso nei lavori di Expo. Balletto di cifre, il sito Open Expo a ritardi forzati, scrive Luca Zorloni da Milano. A un mese e mezzo dall'inaugurazione, l'avanzamento del cantiere di Expo è un balletto di numeri, mentre appunto il commissario straordinario, amministratore delegato Sala, dice che praticamente siamo pronti. Giuseppe Sala dice: siamo obiettivamente al 90% dei lavori finiti. Invece il sito Open Expo, che è pure lui di Expo, creato per rendere pubblici i dati relativi all'evento, dà dati meno lusinghieri. L'indice globale di avanzamento temporale, ossia il rapporto tra i giorni lavorati rispetto a quelli previsti dai contratti, è dell'82%. L'indice globale di avanzamento dei lavori è al 55%. Infine, l'indice di potenziale ritardo ottenuto dal rapporto dei precedenti dati dice meno 37. Insomma, le cose non andrebbero così bene come ci raccontano per quanto riguarda l'Expo, lo segnaleremo anche nei giorni prossimi. Ne parla anche oggi, sono in edicola insieme al Corriere, il Corriere Economia, e insieme a Repubblica Affari e Finanza. Ebbene, da Affari e Finanza anche qui vi segnalo la rubrica Oltre il Giardino di Alberto Statera, dedicata alle verità nascoste sulle percentuali dei lavori finiti all'Expo di Milano. E poi vi segnalo un piccolo articolo di Enrico Miele, che in coda ad un articolo sui Barilla, una via italiana alla conquista dei mercati, il mulino che tiene banco, in 5 anni raddoppiamo i ricavi, dice intervistato Paolo Barilla. In coda c'è appunto Enrico Miele, che racconta come c'è una fondazione, la fondazione Barilla, che ha elaborato in pratica la carta di Milano, quella che dovrà essere un po' l'esito conclusivo di Expo. Manca poco al via ufficiale di Expo Milano, ma già si ragiona su quale sarà la sua eredità. La carta di Milano, una proposta innovativa per arrivare ad un accordo mondiale che possa garantire in futuro, si spera prestissimo, cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti. Lo spunto arriva da un'iniziativa messa in piedi in questi anni dalla fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, che ha stilato un vero e proprio protocollo per combattere quelli che i suoi studiosi definiscono i paradossi alimentari. Con questo appunto ci dicono che la principale elaborazione concettuale di Expo è deriva da un materiale, da uno studio fatto da una multinazionale del cibo. Abbiamo ancora tempo per segnalarvi dal Corriere Economia, anche qui si parla di casa, la mappa dei prezzi e mutui per chi vuole comprare oppure vendere, Gino Pagliuca che ne parla, mentre anche qui gli emiri hanno colpito, nel senso che appunto il Qatar si è comprato nei giorni scorsi un intero quartiere di Milano. Ebbene, Maria Silvia Sacchi ci racconta tutti gli uomini dell'emiro, ecco chi ci ha aiutato a comprare Valentino, chi i palazzi e chi è socio. Maria Livia Sacchi ci racconta appunto chi sono gli uomini, anche italiani, quindi da Ugo Arzani a Lorenzo Zambon, Adriano Regondi, chi controlla e che cosa controllano i fondi degli emiri che fanno shopping in Italia e non solo. Abbiamo terminato qui il tempo per la lettura dei giornali, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi, le vostre domande e i vostri interventi. A dopo.